il riferimento va a quanto avete appreso a statica. Statica, primo modulo, dove vi ho parlato dei principi della statica, la composizione della forza, la legge della leva, le leggi, le equazioni cardinali dell'equilibrio, il principio del lavoro virtuale, le applicazioni della statica grafica, la geometria delle masse, E poi c'è soprattutto il secondo modulo, dove vi è stato presentato il primo problema vero e proprio di scienza delle costruzioni, il problema di Galileo, e tutti i suoi grandissimi sviluppi nel corso del XVII, del XVIII secolo. Vi ricordate qual era il problema di Galileo? Il problema della mentola, la tipologia strutturale è poco rilevante, della mentola caricata con un peso, e il problema era quello di determinare a quali condizioni questa struttura si rompe a causa del peso. Vi ricordate che Galileo aveva diviso la trattazione in due momenti? Uno era quello relativo alla prima giornata, dove Galileo si chiedeva perché i cosmi si rompono, era una domanda sull'Euclide. Perché i corpi si rompono? E vi ricordate che Galileo aveva immaginato che i corpi fossero composti da cellule, da atomi, tenuti insieme dalla forza del vuoto. Una visione molecolare, possiamo dire, atomistica della realtà, che a quel tempo era molto innovativa, trasgressiva e pericolosa dal punto di vista dei rapporti scienza-fede, visto che siamo nel giornale di presentazione della politica scientifica di Giovanni Paolo II, con una soluzione, quella di Galileo, errata, che però avrà degli sviluppi nel corso dei secoli successivi e condurrà a una teoria dalla quale io partirò, dovendo parlare di teoria dell'elasticità, e cioè dalla prima giornata idealmente deriverà la teoria molecolare dell'elasticità. Non posso spiegare cos'è, perché sennò questo non sarebbe una lezione introduttiva, non sarebbe un concentrato di tutto il corso, però potete intuire. Così come Galileo pensava che i corpi resistessero perché composti di particelle tenute insieme dalla forza del vuoto, altrettanto la teoria molecolare dell'elasticità pensa che il comportamento dei corpi sotto sforzo si può descrivere pensando a mutue azioni di attrazione, di repulsione tra le molecole del corpo stesso. Una teoria bellissima che nasce nei primi decenni dell'Ottocento, ha come autori Nadier, Poisson, e Cauchy. tra il 1821 e il 1829 creano una teoria stupenda, stupenda, con la sola ipotesi di nutrazioni della frazione delle questioni tra molecole. Questi tre autori, l'idea originaria è di Navier, ma poi si la sviluppa nel modo più pieno e ricco, è Cauchy. Questi tre autori riescono a ottenere le equazioni generali, quelle dalle quali si possono dedurre tutte le applicazioni in diversi casi concreti di corpi elastici. Questa teoria ha un solo difetto, vero un solo difetto, di non riuscire a rendere conto del vero comportamento dei corpi elastici. Rimanevano tutto messo in qualche modo spiegato, salvo qualche testa qua e là, sulla quale si è acceso un grandissimo dibattito, durato quasi tutto un secolo, perché se i francesi, vedete che per queste ragioni, Louis Navier, Denis Poisson, Augustin Cauchy, sono tutti francesi, questa è la scuola francese privilegiata, la teoria molecolare della relatività, la scuola inglese, britannica, aveva introdotto, due decenni dopo, un'altra teoria. Una teoria nella quale non si fa riferimento alle molecole cui sono composti i corpi, ma si fa riferimento a delle ipotesi di carattere matematico sul potenziale elastico. E questa teoria sarà poi destinata a sviluppare. Sarà destinata a sviluppare soprattutto con due personaggi che si chiamano George Grimm e Lord Kelvin. Ma il dibattito resterà tra queste scuole e sarà interessante vedere le interazioni tra una scuola e l'altra. La scuola, diciamo, britannica, che coinvolgerà per gran parte anche il mondo tedesco, condurrà una teoria diversa, poi si evolverà in senso diverso, abbandonando completamente il modello molecolare e riducendo i corpi elastici a confini. I corpi elastici saranno definiti come porzioni dello spazio euclideo, occupate da materia, distribuite in modo continuo. Tant'è che questa nuova impostazione contrapposta alla teoria molecolare della relatività si chiama anche teoria continuista. Dell'elasticità. O meccanica dei continui. Meccanica dei continui. Bene, ciò deriva dalla prima giornata di Galileo, idealmente parlando. Cioè, la domanda del perché i corpi si rompono, allora la ricerca di cause fisiche che spiegano il perché. Ma vi ricordate che c'è anche la seconda giornata, la più importante in Galileo. La seconda giornata di Galileo non riguarda il fiat, ma riguarda il cuore. abbandona la ricerca delle cause della resistenza e vuole sapere come in realtà i corpi si comportano e resistono ad essere spezzati, studiando diversi esempi sulla base di ipotesi assunte a priori, delle quali non si fa questione, si assume come un'ipotesi che poi gli esseri umani dovranno confermare. Questa seconda giornata ebbe i maggiori sviluppi nella storia della meccanica e della statica che voi già conoscete, perché vi ricordate che proprio dalla ricerca del modo è venuta fuori tutta la teoria delle curve flessibili e elastiche. Vi ricordate che nel Settecento, con i contributi di grandi personaggi, in particolare della famiglia Bernoulli, e un particolarissimo di Eulero, o Euler, per giungere poi fino a quello stesso Navier, la scienza illuministica era riuscita a studiare molto bene la deformazione delle transizioni. Tratta, soltanto delle curve flessibili, cioè delle fughe, il problema del ponte sospeso, il problema della catenaria, avete studiato, magari avete già fatto l'esame, no? Ma soprattutto le tratte, l'equazione della linea elastica, gli sviluppi di questa equazione della linea elastica con i problemi della indifferenza.
Da un unico problema
non più dunque con riferimento alla carne, ma con riferimento ad un corpo assolutamente generico. Come lo possiamo chiamare? La patata, un corpo patatiforme, cioè che non ha corpo, che potrebbe essere anche di volume infinito, io potrebbe essere un semispazio o lo spazio tutto intero. Questo corpo è supposto di materiale elastico e dobbiamo capire che cosa significa elasticità, superando le restrizioni che ci avevano per la legge di Hooke, che ci aveva guidato a statica, e vedendo in generale il problema dell'elasticità. Questo corpo è vincolato da parte della superficie, è soggetto a forze nell'altra parte della superficie, dunque si tratta di forze in superficie, dovrà dire che sono simili alle pressioni, saranno dati da forze diviso lunghezza al quadrato, soggetto ancora delle forze di volume, come il peso specifico, e quindi applicato in ogni elemento di volume, forze per lunghezza al cubo, no, diviso lunghezza al cubo, cioè volume. Questo corpo, supposto elastico, diventa il problema per eccellenza. Se noi riuscissimo a risolvere questo problema, nel senso di determinare lo stato di spostamento, di deformazione e di tensione in ogni punto del corpo causato dalle forze che agiscono, ecco, noi avremo risolto l'universo dei problemi della scienza delle costruzioni, almeno per quanto attiene al corpo elastico. E a questo, appunto, hanno mirato le teorie generali dell'elasticità, per le quali ci soffermeremo. La prima delle quali nasce dall'ipotesi molecolare, ma poi, sempre col contributo dello stesso Quine, vedremo se la formulazione continuista che è più utile e più utile a risolvere questo problema. Risolvere questo problema è l'ideale degli ideali, ma come tutti gli ideali degli ideali, sapete che cosa succede? Che gli ideali sono inconseguibili. Il problema si riesce a formulare. Nell'Ottocento un grande scienziato che impareremo a conoscere, Kirchhoff, non un po' strano, simile a cimitero, poveretto, secondo me qua. Riuscì a dimostrare che se la soluzione esiste, la soluzione è unica. Nel nostro secolo vari autori, altri matematici hanno dimostrato che sotto determinate condizioni il problema ammette sempre una soluzione, e quindi composto con il teorema di Kirchhoff si può dimostrare l'esistenza e l'unicità della soluzione. Dunque la soluzione esiste, ma è come l'arma che dice che ci sia, ognuno lo dice, altro si dimostra, ma quale sia nessuno lo sa. Gli italiani si sono appassionati moltissimo a questo problema, a partire da un personaggio che si chiamava a conoscere via via. Perché l'idea di Betti, così come l'idea di Sogliana, l'idea di Cerruti, l'idea di Belfani, di Cesaro, insomma, un numero indefinito di italiani, l'idea loro era che si potesse e si dovesse caratterizzare questa soluzione universale per il corpo patatiforme. E c'erano stati giunti, diciamo, salvo poi la difficoltà di passare al calcolo degli integrali, che diventava delle robe mostruose, e la questione divenne importantissima per l'Italia. I tedeschi dicevano che l'elasticità era diventata una italienische Nationalfrage, cioè una questione nazionale italiana. E ancora oggi, voglio dire, ferme la ricerca su questi temi generali della teoria dell'elasticità. Molto umilmente, anch'io, nella mia giovinezza, scrissi dei lavori, delle ricerche pubblicate in vari luoghi, che avevano proprio questo scopo, di giungere per le formulazioni generali per il corpo qualunque, teoremi che appagassero e adattassero lo spirito. È come io tantissimi anni. Tuttavia, nel corso dell'Ottocento è emersa l'esigenza di un'altra impostazione. Questa sì davvero significativa, utile, quella che ha fatto passare dalla teoria della matematica dell'elasticità come teoria matematica, appunto, a una teoria giusta, opportuna, doverosa per la tecnica delle costruzioni. Il personaggio centrale di questa vicenda è un ingegnere del Ponichosé per i conti delle strade, che si chiamava Ademar Jean-Claude Barret de Saint-Denis. Barret de Saint-Denis ha capito che era inutile perseguire delle soluzioni perfette. Ha capito che per essere utili agli ingegneri era meglio, piuttosto che intestarsi a trovare soluzioni poi sempre imperfette a problemi perfettamente configurati, era meglio trovare soluzioni rigorose a problemi più semplici, voglio dire, imperfetti rispetto al problema reale. È un sottile passaggio che Saint-Denis espone in un corritografia del 1837, era giovanissimo allora. Meglio trovare soluzioni rigorose a problemi approssimati piuttosto che trovare soluzioni approssimate a problemi rigorosamente concepiti. Ed ecco che in questo spirito egli studia una questione che era al centro dell'attenzione di quegli anni. Siamo negli anni 30, 40, ma poi la soluzione perfetta giunge negli anni 50 proprio ad opera di Saint-Denis. Il problema di un cilindro, se volete, un cilindro non di base circolare, di base qualunque, quindi il problema della trave, se volete, elastico, soggetto a tutte le possibili sollecitazioni immaginabili, quelle che già voi conoscete. Cioè, vi ricordate quali sono? La forza normale, il momento flettente, il taglio. A quelle che voi conoscete ne aggiungiamo un'altra, il momento torcente, cioè quella sollecitazione che tende a torcere il cilindro, a farlo ruotare intorno al proprio asse. 1855, infatti, prendeva. Con quel metodo che vi ho detto, cioè trovare la soluzione rigorosa ad una formulazione approssimata del problema di distorsione, Zenedan riesce a dare una soluzione splendida, semplice, utilizzabile dagli ingegneri, che vinceva tutte le imperfezioni, i chi troppo che fino ad allora avevano accompagnato il tema della funzione. E nel 1856 studia Zenedan sempre la flexion del film, cioè il problema della flessione, però tenendo conto dell'influenza del taglio, perché gli sperimentatori si erano accorti che l'ipotesi di Bernoulli o di Navier di conservazione delle sezioni piane e di conservazione di perpendicolarità della sezione trasversale rispetto all'asse della trave non è verificata quando si alza e la sezione non si mantiene piana, si ingobisce e non si mantiene perpendicolare all'asse della trave. E allora appunto c'era il problema di capire come si sarebbe qual era la soluzione rigorosa. Se riesce a dare questa soluzione in termini gestibili matematicamente. E la cosa ha una grandissima influenza presso gli ingegneri e presso i matematici. Già nel 1862, in pochi anni, un tedesco, Klebsch, scrive un trattato di elasticità e buona parte di questo trattato è dedicato al problema di Zenedan. Ecco, così come c'è il problema di Galileo nel 1600, c'è il problema di Zenedan nel 1800, e noi lo studieremo, vi farò vedere la soluzione che Zenedan ci dà. Godremo di qualche applicazione semplice, senza inserirvi in formule, anche se poi io so che le formule sono la cosa che voi preferite, dato che poi all'esame io vi lascio una domanda scelta. Invariabilmente la vostra scelta ricade sempre sulle cose mnemoniche, e allora giù padellate di formule, anche le più intricate, quelle che sono state ingite a ricordarle, ma so che quello vi piace di più se non rispondere magari a una domanda semplicissima, ma che inizia l'esercizio dell'intuizione della fantasia. Ma questo capitava anche a me, una cosa molto... Allora, ma lo stesso in questo trattato del 1862 introduce un problema che è complementare a quello di Zenedan. Quello di Zenedan dunque era il problema che voi già avete affrontato quando incontro la teoria di Brecht.